Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Sostengo la CDU CSU, l'ho sempre detto, Alternative für Deutschland non è, per quanto mi riguarda, un nostro interlocutore, lo dico come segretario di Forza Italia, come vicepresidente del PPE, perché ha una visione completamente diversa dalla nostra, non è una forza politica che ha idee, diciamo così, positive nei confronti dell'Italia, no? Dicono che bisogna, l'Italia deve uscire fuori dall'euro, il debito pubblico, quindi un po' da maestrini, e non sono d'accordo. Poi rispetto tutti coloro che votano nei diversi paesi per i diversi partiti.
Questo è il pensiero, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, del ministro degli esteri Tajani a proposito del voto che c'è stato in Germania, voto anticipato per le elezioni politiche vinte dal CDU, diciamo non con un grossissimo margine, e soprattutto il fenomeno AfD, cioè Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, col quale, dice Tajani, noi non abbiamo nulla a che fare. Qui ci sono delle divisioni all'interno della maggioranza di governo italiana, perché sappiamo che Salvini dal primo momento ha esultato per questo risultato rilevante dell'ultradestra tedesca. Parleremo quindi di che cosa adesso sarà possibile per formare un governo in Germania, ne parleremo con il nostro inviato, e poi ci concentreremo soprattutto sulla guerra russa in Ucraina, con tutto ciò che sta avvenendo nel giorno del terzo anniversario dell'invasione russa, e cioè da una parte i vertici europei e non solo, anche diversi leader europei ed extraeuropei che si sono trovati oggi a Kiev per abbracciare Zelensky in questo tragico anniversario e ribadire il sostegno, e poi Macron che in questo momento in conferenza stampa a Washington con Trump ha avuto questo incontro, primo leader europeo dopo l'insediamento di Trump, per portare appunto a Trump e alla sua narrazione sulla guerra russa contro l'Ucraina quella che è la proposta dell'Unione Europea, in particolare questo corpo di peacekeepers per dare garanzie di sicurezza, insomma, all'Ucraina nei negoziati per la pace. Quindi molti argomenti impegnativi, tra cui anche ovviamente la salute di Papa Francesco. 349-238-6666 è il numero di WhatsApp per i vostri messaggi scritti, riflessioni, commenti scritti, non audio, per favore. Poi pagina Facebook di Effetto Notte, anche lì potete naturalmente scrivere. Intanto vi sintetizzo la giornata. La guerra russa contro l'Ucraina, i leader europei a Kiev per il terzo anniversario dell'invasione. Trump ribadisce che vuole le terre rare ucraine e dice Putin accetterà le truppe di pace europee in Ucraina. La guerra, dice ancora, potrebbe finire entro alcune settimane. Le elezioni in Germania, il cancelliere in pectore Merz sottolinea il sostegno all'Ucraina e parla di una forte difesa europea per essere indipendenti dagli Stati Uniti, e sulle frontiere puntualizza vogliamo proteggerle meglio. Le condizioni di salute del Papa Francesco in lieve miglioramento, non ha più crisi asmatiche, è scritto nel bollettino, l'insufficienza renale non preoccupa. Voto di scambio, operazione in Sicilia, tra gli arrestati anche un deputato che sedeva in commissione regionale antimafia. Lutto nella musica, 88 anni è morta Roberta Flack, cantante pop e soul, magnifica interprete di Killing Me Softly. Partiamo quindi dalla guerra russa contro l'Ucraina, giunta appunto oggi al suo terzo anniversario. Si terrà domani a Riyadh un nuovo incontro tra le delegazioni di Russia e Stati Uniti, dopo quello della settimana scorsa tra il ministro degli esteri di Mosca Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, che avevano stabilito un meccanismo di consultazione regolare. Per ora fuori invece l'Ucraina e Zelensky. Tutto questo mentre le Nazioni Unite scontro tra le risoluzioni americana e ucraina sulla guerra.
Nel giorno del terzo anniversario dell'invasione russa in Ucraina, il G7 è sull'orlo di non trovare un accordo sul comunicato congiunto, al quale gli Stati Uniti minacciano di ritirare il loro sostegno. In collegamento coi leader del G7 dalla Casa Bianca, presente Trump, anche il presidente francese Macron, il quale ha definito la videochiamata perfetta, un commento che appare in contrasto con l'andamento del vertice nel quale, secondo Bloomberg, i diplomatici stanno cercando un compromesso dopo che gli USA si sono opposti a un linguaggio che condanna la Russia, oltre che all'ipotesi di ulteriori sanzioni a Mosca. Macron ha elogiato l'Ucraina e ribadito il suo sostegno a Kiev prima del bilaterale in corso con Trump, al quale il presidente francese intende presentare un piano per contrastare la minaccia russa in Europa e garantire una pace che non diventi un diktat per gli ucraini. Le spaccature tra europei e americani sono riemerse in giornata in modo evidente in due risoluzioni concorrenti presentate alle Nazioni Unite sulla guerra in Ucraina, una proposta da Kiev e dai suoi alleati e l'altra dagli Stati Uniti. Alla fine, la risoluzione USA, che non menzionava l'integrità territoriale, è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU con gli emendamenti proposti dall'Unione Europea. Passata anche la risoluzione ucraina, non vincolante, in cui si chiede il ritiro delle truppe russe, nonostante il voto contrario degli Stati Uniti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dicevamo, terzo anniversario dell'invasione russa, i leader europei con la presidente della Commissione von der Leyen erano nella capitale ucraina per ribadire il sostegno al paese.
L'omaggio ai caduti in piazza Maidan, poi un vertice con Volodymyr Zelensky. Nel terzo anniversario dell'invasione russa da Kiev, i leader europei ribadiscono il loro sostegno all'Ucraina in un momento critico per il paese.
Putin is trying harder than ever.
L'obiettivo di Putin resta più che mai la capitolazione dell'Ucraina, dice Ursula von der Leyen, che annuncia un nuovo pacchetto di aiuti da 3,5 miliardi. L'ingresso di Kiev nell'Unione Europea potrebbe arrivare anche prima del 2030, aggiunge la presidente della Commissione Europea. Spero che la guerra finisca entro quest'anno, afferma invece Zelensky. Dai ministri degli esteri europei arriva intanto il via libera al 16° pacchetto di sanzioni contro la Russia e anche il Regno Unito lancia il suo più grande pacchetto di sanzioni contro Mosca. Non ci sono le condizioni per riprendere un dialogo con l'Europa, commenta il Cremlino. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Come vi dicevo, di tutto questo poi parleremo con gli ospiti nel corso di questa puntata di Effetto Notte, così come delle elezioni in Germania. Oggi il futuro cancelliere e leader della CDU, Friedrich Merz, ha detto: osserviamo con preoccupazione il tentativo di decidere sulle teste degli europei e degli ucraini per fare un accordo con la Russia. Questo è inaccettabile, ha detto all'indomani del voto. Poi ci collegheremo col nostro inviato in Germania. Per quanto riguarda il Medio Oriente, secondo Channel 12 si starebbero concretizzando un accordo in base al quale Hamas trasferirà i corpi di due ostaggi morti in Egitto, mentre Israele rilascerà 301 dei 602 detenuti che avrebbe dovuto scarcerare sabato scorso. Se questa operazione avrà successo, la stessa formula potrebbe essere ripetuta con altri due ostaggi uccisi e i restanti 301 prigionieri dovrebbero essere rilasciati nella prima fase. Passare per l'Egitto significa che probabilmente la cerimonia con le bare di giovedì scorso non si ripeterà. Israele intende verificare l'identità delle salme prima del rilascio dei detenuti. E siamo alle condizioni di salute di Papa Francesco. Le condizioni cliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento, lo afferma il bollettino medico diffuso questa sera. Anche nella giornata odierna, si legge ancora, non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme, alcuni esami di laboratorio sono migliorati, prosegue la nota. Il monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione, continua l'ossigenoterapia anche se con flussi e percentuali di ossigeno lievemente ridotti. Ed è una giornata storica nei rapporti tra Italia e Emirati Arabi Uniti, così la Presidente del Consiglio Meloni al Forum imprenditoriale Italia-Emirati organizzato dalla Farnesina alla presenza del Presidente Mohammed bin Zayed.
Dall'intelligenza artificiale ai data center, dal dominio subacqueo allo spazio, dalle energie rinnovabili alle terre rare, dalle infrastrutture all'industria e tech, un partenariato strategico a tutto campo con oltre 40 intese bilaterali sia a livello governativo che a livello di aziende, tra quelle italiane Eni, Enel, Elettronica, Fincantieri, TIM, oltre 40 miliardi di dollari di investimenti emiratini in Italia, numeri che fanno parlare la Premier Meloni di una giornata storica per il nostro paese.
Non posso che accogliere con enorme soddisfazione la volontà concreta degli Emirati Arabi Uniti di investire in Italia 40 miliardi di dollari. Si tratta senza timore di smentita di uno degli investimenti esteri più rilevanti, più imponenti per la storia della nostra nazione.
L'Italia, ricorda la Premier, ha aumentato già i suoi investimenti negli Emirati Arabi del 50% negli ultimi 5 anni. L'interscambio commerciale tra i due paesi nei primi 11 mesi del 2024 ha raggiunto il valore di 9 miliardi di euro, più 14,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Siamo alla cronaca, blitz antimafia in Sicilia, 19 gli arresti nel Catanese, tra loro il deputato regionale Giuseppe Castiglione, l'esponente del gruppo popolare autonomisti, si è dimesso dalle commissioni di cui faceva parte, tra cui proprio quella antimafia.
Una maxi operazione con 100 militari coinvolti tra Catania, Ramacca, Palagonia e Bologna. I carabinieri del ROS hanno arrestato 19 persone con sospetti legami con il clan Santa Paola Ercolano. Tra loro anche Giuseppe Castiglione, deputato regionale ed ex presidente del Consiglio Comunale di Catania. Castiglione, nell'Assemblea regionale siciliana dal 2022, sedendo nella Commissione Antimafia, oltre che in quella agli affari istituzionali e alle attività produttive, ha deciso di fare un passo indietro dopo la diffusione della notizia del suo sospetto legame con il clan mafioso. Castiglione è infatti accusato del reato di voto di scambio. Le indagini avrebbero svelato un presunto accordo tra i boss e Castiglione, con la garanzia di voti in cambio di favori negli appalti pubblici e nella gestione del cimitero di Catania. Oltre agli arresti, sequestrate due società di onoranze funebri per un valore di 300.000 euro. L'operazione, denominata Mercurio, ha coinvolto anche Matteo Marchese, consigliere comunale di Mister Bianco, che avrebbe garantito altri appalti alla Cosca Etnea. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È quasi triplicata in un anno la percentuale di minorenni autori di omicidio in Italia, mentre in linea generale il numero di omicidi è in calo, e quanto emerge dal rapporto realizzato dal Servizio Analisi Criminale della Polizia di Stato.
Sempre più minorenni, autori e vittime di omicidio. Nel 2024 l'incidenza degli omicidi commessi da minori sale all'11% rispetto al 4% del 2023 e la percentuale di minorenni uccisi passa dal 4% al 7%. E quanto mostra il rapporto del Servizio Analisi Criminale della Polizia di Stato, evidenziando a livello generale una flessione degli omicidi con un significativo decremento di quelli riconducibili alla criminalità organizzata. Antonio Basilicata, direttore Servizio Analisi Criminale.
Si passa dai 475 eventi omicidiari del 2015 ai 319 del 2024, con un calo del 33%.
Gli autori italiani si attestano al 73%, gli stranieri, che rappresentano circa il 9% della popolazione, risultano autori del 27% degli omicidi avvenuti nel 2024, netta la prevalenza delle vittime italiane. Per quanto riguarda il modus operandi, preminente l'uso di armi improprie o armi bianche. Campania, Lombardia e Lazio sono le regioni con il maggior numero di omicidi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Oggi c'è stato lo sciopero del trasporto pubblico. Sentiamo com'è andata.
A Roma servizio regolare fino alle 20, quando lo sciopero riprenderà per poi concludersi nella notte, sciopero al quale ha aderito il 27% dei dipendenti di ATAC. A Milano la seconda fascia di garanzia è terminata alle 18, nessun treno in circolazione, stazioni chiuse lungo le linee 1, 2 e 3 della metropolitana. Funzionano la 4 e la 5, corse garantite ma in alcuni casi ridotte per bus e tram. L'agitazione indetta da USB contro l'intesa sul rinnovo del contratto di lavoro siglata a dicembre dagli altri sindacati con aumenti salariali giudicati insufficienti ha provocato forti disagi a Bologna. Qui l'80% dei mezzi è rimasto in rimessa, adesioni alte anche a Torino, Venezia e Brescia, decisamente inferiori a Napoli e Genova. E non è stato l'unico sciopero del giorno. Dalle 12 alle 16 hanno incrociato le braccia piloti e assistenti di volo di Aereo Italia e EasyJet. La protesta era stata indetta da un cartello di sigle, aumenti retributivi e migliori condizioni di lavoro le motivazioni. Secondo Will Trasporti, alta l'adesione. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora una ricerca curiosa che riguarda i topi. I topi praticano manovre di primo soccorso per aiutare i compagni che si trovano in stato di incoscienza. Dopo averli annusati, toccati e leccati, arrivano perfino a liberare le loro vie aeree dall'ostruzione causata dalla lingua o da un eventuale corpo estraneo. Lo dimostra uno studio pubblicato su Science dai ricercatori dell'Università della California del Sud, coordinati dal neuroscienziato Li Zhang. La scoperta suggerisce che nel regno animale il comportamento di accudimento potrebbe essere più comune di quanto pensasse. Finora era stato documentato in alcuni grandi mammiferi sociali, come gli scimpanzé selvatici, che toccano e leccano i loro simili feriti, i delfini che tentano di spingere in superficie i compagni in difficoltà per farli respirare e gli elefanti che prestano assistenza ai parenti malati. Nei topi erano stati osservati tentativi di liberare i compagni intrappolati, ma finora nessuno aveva documentato vere e proprie manovre di primo soccorso. E siamo al calcio in campo. Roma-Monza chiude la 20ª di Serie A maschile, campionato che già guarda lo scontro diretto tra Napoli e Inter di sabato pomeriggio al Maradona, con i nerazzurri capolista con un punto di vantaggio sui partenopei. Nelle vesti di grande ex delle due panchine, il CT della nazionale Luciano Spalletti, che oggi ha ricevuto le principali testate italiane nella sua tenuta nei pressi di Firenze. Sentiamo che ne pensa sul match scudetto al microfono del nostro inviato Dario Ricci.
Non vedo ancora l'Inter al top delle sue possibilità da un po' di partite, per cui siccome ha quel livello altissimo di potenzialità, penso lo possa riesprimere da un momento all'altro. Il Napoli secondo me ha fatto delle partite straordinarie, al di là di qualche spezzone dove non è riuscita a portare a casa il lavoro che hanno messo in pratica, per cui sarà tutta godibile questa partita qui.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
La leggendaria cantante statunitense pop rhythm blues Roberta Flack, lanciata verso la celebrità all'inizio degli anni 70 dai successi The First Time Ever I Saw Your Face e Killing Me Softly With His Song, che state ascoltando, con cui vinse il Grammy, è morta oggi all'età di 88 anni a New York.
I heard he sang a good song.
La cantante e pianista di formazione classica, che si era affermata come interprete soul quando l'attore Clint Eastwood utilizzò la sua versione The First Time Ever I Saw Your Face, risalente a due anni prima, nel suo debutto alla regia nel 1971 con Brivido nella notte. A quel successo pop numero uno è seguito un secondo disco in classifica, Killing Me Softly, del 1973. Entrambe le performance sono state premiate in anni consecutivi con i Grammy come disco dell'anno, un'impresa che non è stata ripetuta fino a quando U2 non hanno ottenuto lo stesso premio nel 2001-2002. Flack raggiunse il suo apice con il successo pop e rhythm blues del 1974, Where Is the Love, che conquistò il numero uno di entrambe le classifiche. E adesso gli aggiornamenti per chi viaggia, tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Rieccomi subito con voi, Roberta Giordano, perché dopo la sintesi della giornata, come sempre, insieme agli ospiti, cominciamo ad approfondire, a chiarire alcuni argomenti in primo piano. Per i vostri messaggi, 349-238-6666, come sempre, è il numero per i WhatsApp. Messaggi scritti, mi raccomando, non audio, perché non li posso ascoltare mentre sto facendo la diretta e neanche li posso sentire dopo. Baccarat, che dice Leonello, certamente capolavoro questa canzone di Baccarat, che lei era stata una grande musa anche del grandissimo compositore. Adesso andiamo su cose, diciamo, più prosaiche. Parleremo in modo molto approfondito di tanti aspetti che diciamo si incontrano in questo terzo anniversario della guerra russa contro l'Ucraina, però partiamo dal voto tedesco, le elezioni politiche in Germania che ci sono state e le elezioni politiche anticipate, perché sapete che c'era stata una crisi di governo e Scholz, il cancelliere Scholz, aveva deciso per l'appunto le elezioni anticipate. In estrema sintesi, c'è stata una grandissima partecipazione, oltre l'80%, evidentemente per i tedeschi, le tedesche aveva grande importanza questo voto. La vittoria è stata della CDU, dei cristiano democratici di Merz, che all'interno della CDU è sempre stato un po' l'avversario di Angela Merkel, questo era il suo partito. La sconfitta dei socialdemocratici, del cancelliere uscente Scholz, e però probabilmente ci sarà una grande coalizione proprio con loro, e il notevole risultato di AfD, Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, mentre i liberali escono, quelli che hanno causato un po' questa crisi di governo, escono dal Bundestag, dal Parlamento tedesco. Saluto il nostro Sergio Nava, inviato in Germania. Caro Sergio.
Ciao Roberta.
Allora Sergio, prima di ogni altra cosa, prima di addentrarci appunto dentro questo voto e di quello che ne uscirà a livello di formazione di governo, mi devi chiarire un mistero.
Prego.
Sei pronto? Hai le cuffie stile quiz?
Sì,
sì, molto bene.
Allora, ho quelle cuffie grandi da telemiche.
Bravo, sopra. Mi devi chiarire questo apparente paradosso, magari è solo apparente. Allora, l'estrema destra di solito è tacciato, è molto spesso misogina, xenofoba, omofoba. Ebbene, la leader a capo di questo partito di estrema destra tedesco c'è una donna, prima di tutto. È una donna lesbica dichiarata, è una donna che è unita civilmente con un'altra donna, e questa donna, la sua compagna, è un'immigrata dallo Sri Lanka e hanno due figli. Ora, tant'è che Vannacci ha detto, è una crescita storica dell'AfD, era il mondo al contrario che sta adesso finendo, ma in realtà per quelle che sono le convinzioni di Vannacci, per esempio, questo sarebbe il mondo al contrario, vista diciamo l'opinione che ha in genere delle donne, degli omosessuali, eccetera, eccetera. Quindi come è possibile che non solo questo tipo di profilo di persona, di donna, è dentro l'AfD, ma è la leader assoluta? Spiegamelo tu.
Ma è difficile da spiegare, nel senso che fa parte un po', come dire, dello stile Weidel di tenere il privato separato dal pubblico. Lei stessa, in quella che è un'altra contraddizione che non ha direttamente a che vedere con quella che hai citato tu poc'anzi, vive praticamente con la sua compagna in Svizzera, vive molto poco in Germania, no? Tanto che ha un suo collegio sul confine, dove ci sono state anche proteste nel weekend. Però è un mondo dove tanti paradigmi stanno cambiando, tante contraddizioni sono presenti anche in politica, e alla fine però l'impressione che gli elettori
questo è un paradosso
poi vadano...
mica male però, no? Perché
no,
per
non
quanto,
è assolutamente
per cioè... quanto puoi tenere la vita privata separata, ma lei lo ha dichiarato apertamente, cioè ci sono, girano foto della sua compagna eccetera, quindi
ma forse... pare sia stata tra l'altro la sua compagna anche a spingerla in politica,
sì,
non leggevo
infatti,
questo
infatti, sì,
quando lei
questo.
Si lamentava e le cose non cambiavano. Un suo collega poi ha detto in realtà lei era più poi sono tutti pettegolezzi, però era più filo CDU, però poi avrebbe detto a questo suo collega ma la carriera che posso fare nell'AfD è molto più rapida di quella che potrei fare nella CDU, dove che è un partito molto
qualcuno
più
le dà dell'opportunista, comunque è laureata in economia, insomma è diciamo una persona di un certo profilo, però avevo bisogno appunto che tu, che sei addentro, chiarissi un po' questa cosa, perché sembra appunto
però,
un
ecco,
paradosso.
L'impressione, così. No, ma sicuramente è una contraddizione Roberta, e su questo non ci piove, visto anche l'orientamento politico dell'AfD, però devo dire che poi alla fine a livello elettorale, a livello di campagna, a livello di risultati, non ha inciso, cioè alla fine... Gli elettori
si vede che c'è un'apertura mentale in realtà che è molto più ampia di quello che si pensasse, ma
forse si guarda poco alle contraddizioni, ci sono poi in tutti i partiti, bisognerebbe sempre analizzare anche ciò che è contraddittorio, e si pensa come dire al proprio tornaconto elettorale, si dice beh questo partito punta a chiudere le frontiere, non mi interessa niente, lo voto, ecco questo è.
Comunque Sergio, al di là appunto di questo, di questo chiarimento di cui avevo bisogno, le prime dichiarazioni del cancelliere in pectore Merz, che appunto con la sua CDU ha vinto, anche se non ha stravinto diciamo, sono che sicuramente bisogna andare verso una difesa europea, argomento di cui si parla da tanti anni, che renda l'Unione Europea autonoma per la propria sicurezza dagli Stati Uniti, e poi ha ribadito il sostegno all'Ucraina, oltre poi ai temi economici, no?
Sì, esatto, Roberta, sono tre fondamentalmente i temi programmatici che Merz oggi ha delineato. Uno è l'immigrazione, dicendo non chiudo le frontiere, come invece avrebbe voluto fare Alternative für Deutschland, ma devo cominciare a fare i respingimenti, e qui sarà un tema non da poco da trattare con l'SPD, anche se l'SPD, ricordiamo, ha indurito le sue regole sull'immigrazione negli ultimi mesi, quindi si può arrivare a una qualche forma di accordo. C'è appunto l'economia, la Germania rischia un terzo anno di contrazione economica e quindi va assolutamente rilanciata, e qui sarà ancora più difficile però trovare un consenso rispetto all'immigrazione, dove paradossalmente si potrebbe andare in qualche modo a trovare punti comuni in comune, perché le ricette programmatiche di CDU ed SPD sono abbastanza diverse per quanto riguarda il rilancio economico. E poi c'è la situazione internazionale, perché devo dire una cosa: Merz da un lato ha stupito perché ha un po' stracciato il diritto internazionale dicendo il premier israeliano Netanyahu venga pure in Germania,
non lo
arrestiamo,
nonostante ci sia questa condanna, cioè questo mandato di arresto,
c'è un mandato d'arresto di cattura della
Corte Penale Internazionale.
Della Corte Penale Internazionale. Però dall'altro, sempre a livello, diciamo, in politica estera, Merz ha detto cercherò di convincere gli Stati Uniti, ma dobbiamo essere pronti al peggio, ma è inaccettabile che l'amministrazione Trump decida sulle teste nostre e dell'Ucraina. Questo è l'aspetto, probabilmente fa più sperare, perché fa pensare che forse un asse, il ritorno in auge di un asse franco-tedesco, possa dare autorità e peso, autorevolezza soprattutto all'Europa, in un contesto geopolitico veramente straincerto, con una Russia che resta paese aggressore che ha invaso l'Ucraina, un'amministrazione Trump che sostiene tutti i partiti di estrema destra in Europa e su alcuni aspetti sembra addirittura andare verso la Russia, lasciando nell'altro campo, avere un asse franco-tedesco che riporta peso e autorevolezza in Europa fa ben sperare.
Allora, leggo qualche messaggio, intanto poi tu ci dirai a questo punto qual è la possibile coalizione che già, insomma, si intravede per un governo, anche perché Merz ha una certa fretta, mi pare che voglia, insomma, arrivare presto alla formazione di un governo. Scrive Massimo al 349-238-6666, ma oggi Sergio Nava quanti collegamenti ha fatto? L'abbiamo mandato in Germania apposta, e se no dobbiamo sfruttarlo.
Tanti, dice, confermo, tanti.
Ma l'immigrazione è causa della crisi economica tedesca? Non credo, al di là che sia favorevole o contrario all'immigrazione.
Allora, oggi è anche andato in onda nel GR delle 19 ed è un'intervista fatta questa mattina con un professore che è direttore di un centro proprio sull'immigrazione qui a Berlino, uno dei massimi esperti sull'immigrazione. Diceva una cosa molto interessante sul fatto che alla Germania, che ha una crisi invecchiamento paragonabile a quella italiana, serva forza lavoro dall'estero, sono più o meno tutti d'accordo i grandi partiti, lasciamo perdere l'AfD che ha un'altra visione, e anche tanti tedeschi la pensano allo stesso modo, perché se hai una popolazione che invecchia, un peso sulla cassa pensionistica sempre più forte, hai bisogno di forza lavoro tendenzialmente qualificata. Poi è chiaro però che tutto cambia, così diceva il nostro esperto, quando Herbert Brücker, tra l'altro si chiama, quando si va a parlare di asilo. Allora lì invece il peso dell'orientamento e le politiche portate avanti dall'estrema destra, inseguita dalla CDU e in parte anche dalla SPD negli ultimi mesi, portano a un cambiamento di prospettiva, perché su chi chiede asilo invece i tedeschi sono diventati molto 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 più rigidi, soprattutto dopo la crisi siriana.
Ed è un tema che ha inciso molto, no, su queste elezioni, sul successo dell'AfD. Poi invece Gabriele dice perché voi, se non si vogliono immigrati, sia di estrema destra, quando banalmente la gente può essere lesbica unita con degli stranieri e non volete altri stranieri sul proprio territorio. Un po' confuso questo messaggio, comunque se non si vogliono immigrati. No, è un partito dichiaratamente di estrema destra, ci sono stati anche vari esponenti che hanno espresso nostalgia per periodi molto oscuri della nostra storia, per così dire, quindi benvenga l'apertura mentale, ognuno deve amare chi ama, però qualcun altro scrive dice Claudio, perché la legge non è uguale per tutti, per la leader di AfD vale per gli altri, il popolo normale non per loro, succede anche con Musk, a destra qualcuno si sente più uguale degli altri, dice Claude, a proposito appunto di poter avere, per esempio c'è l'AfD, ha anche la difesa, mi pare, strenua della famiglia tradizionale, quindi anche questo, no, è in contrasto per esempio con la loro leader.
Questo devo dire che è forse una delle maggiori contraddizioni, perché è nella congresso che ha preceduto le elezioni c'è stata proprio questa voto per questa dichiarazione programmatica sulla famiglia uomo-donna, quando appunto, come dicevi tu stessa, Roberta, la leader ha un'altra situazione completamente diversa. Viviamo, devo dire, in un mondo di contraddizioni, ma un po' come la verità, devo dire, no? Che leggevo qualche tempo fa che molti elettori ormai sanno benissimo che politici, sempre più politici, mentono sapendo di mentire, accettano le menzogne come parte, diciamo, di una verità alternativa.
Si chiama la post-verità.
La post-verità. È come se anche le contraddizioni le accettassimo sapendo che sono contraddizioni, ma ci va bene così perché vogliamo...
L'importante è che i diritti siano per tutti, insomma, questo. Per chiudere, quindi, Sergio, si andrà verso la grosse coalizione con appunto la CDU e i socialdemocratici, anche se non hanno avuto certo un risultato lusinghiero.
Allora,
no?
Sì, diciamo che non ci sono alternative, cioè è un matrimonio di convenienza, non per amore, tornando sempre, no, ai paragoni che facevamo prima, però non diamolo neppure così per scontato, è quello che dicevo oggi nei vari collegamenti che ho fatto, nel senso che Merz lo dà per scontato, l'ha già detto, facciamo una coalizione rosso-nera, rosso è la SPD, nera è la CDU, ma la SPD è un partito in crisi esistenziale, ragazzi, cioè ha avuto il peggior risultato col 16% di tutte le elezioni dal dopoguerra in poi, ha un'ala giovanile che sta contestando apertamente, Scholz è fuori dai giochi, ma Lars Klingbeil e Saskia Esken, che sono i due copresidenti, sono nel mirino dell'ala giovanile che li sta apertamente contestando, quindi è un partito estremamente fragile, e questo anche Merz l'ha detto, sa bene che deve maneggiare con molta cura le trattative con l'SPD perché ha davanti un socio, un partner potenziale estremamente fragile.
Già, allora sentiamo per chiudere Daniel Gross, direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi, intervistato oggi a Focus Economia da Sebastiano Barisoni.
Ma è chiaro che il nuovo cancelliere sarà molto più proiettato sull'Europa che non Scholz, che era un po' più... vedeva solamente gli interessi della Germania, ed è anche chiaro che ci vorrà più spesa di difesa militare a livello europeo, e su questo penso che le porte adesso sono aperte, non a livello, come dire, euro bonds che mettiamo tutto il debito insieme, ma io vedo piuttosto un gruppo di paesi, soprattutto quelli del nord e del nord est, che dicono mettiamo un fondo insieme finanziato a debito per finanziare, come dire, una difesa contro la Russia e il sostegno all'Ucraina. Chi vuole partecipa, ma chi partecipa deve mettere anche i soldi.
Chiudo, Sergio, con l'ascoltatore Alfonso che scrive: comunque siete una droga, io specifico benefica, non vi fermeranno per farvi il test, mi raccomando, anche se dovesse risultare, insomma, dipendo da effetto notte, ma vi lasceranno passare tranquillamente, anzi potreste avere una medaglia. Grazie Sergio Nava, in diretta dalla Germania.
Conto a Roberta a Giordano se vi fermano e vi fanno una multa.
Ecco, la mando a me. Va bene.
Ciao Roberta,
ciao,
buona
Sergio,
serata.
Ciao Auf Wiedersehen, ecco, diciamo la cosa giusta. Bene, ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione. Torno ratta come la folgore.
Tempo in diretta.
Nelle prossime ore la pressione atmosferica si manterrà ancora piuttosto bassa, con piogge sparse al nord-ovest e sulle Tirreniche, dove si prevedono altri temporali. Nella mattinata di domani molte nubi sullo Stivale, con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni peninsulari e in Sardegna. Nevicate sulle Alpi oltre i 1300 metri. In giornata poche variazioni da segnalare, sempre cielo coperto con piogge sparse che saranno in intensificazione. Temperature in calo nei valori massimi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire: è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'ho detto, ma ne è consapevole Alfonso che prima ha scritto comunque siete una droga, e lo ringrazio, mi fa molto piacere. Adesso però, dopo aver commentato il voto in Germania, alcuni paradossi e quello che potrebbe essere il nuovo governo con il cancelliere Merz della CDU, Trasferiamoci invece sul piano, sulla questione ucraina. Oggi, come vi ricordavo anche nella sintesi della giornata, è il terzo anniversario di questa tragica guerra scatenata da Putin contro l'Ucraina, quindi esattamente 3 anni fa. Abbiamo assistito, e in particolare con lo shock dei leader europei, ma non solo, alla narrazione di Trump, questo improvviso voltafaccia che ha fatto negli ultimi giorni rispetto a Kiev. Zelensky aveva detto in campagna elettorale che aveva promesso che avrebbe risolto questa guerra in 24 ore, e anche assicurando l'interesse di Kiev, e poi praticamente ha trasformato la vittima in carnefice, cioè Zelensky in quello che ha cominciato la guerra come aggressore, e Putin il carnefice in vittima. Oggi c'è stata quindi una sollecitazione particolare per quanto riguarda l'Unione Europea nel suo complesso, in particolare quasi tutti i leader europei, tranne per esempio Orban dell'Ungheria, a mostrare la loro solidarietà a Kiev, tanto che oggi in questo anniversario erano presenti i vertici dell'Unione Europea e diversi leader europei, tra cui per esempio Pedro Sanchez, il primo ministro spagnolo, e anche leader extra europei. Lì, come un abbraccio complessivo all'Ucraina e a Zelensky, è stato veramente lui e il suo popolo coraggiosi, hanno tenuto finora, e qualcuno dice Putin ha vinto finora, certamente, poi soprattutto con la riabilitazione di Trump, però non è riuscito a prendersi tutta l'Ucraina, quella che era la sua intenzione. Il primo giorno dell'assalto pensava di far fuori Zelensky, di ucciderlo e prendere tutto il paese. E in più Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, oggi lì a Kiev ha annunciato nuovi aiuti sull'invio di armi a Kiev, e anche aiuti per 3,5 miliardi e ha detto tra l'altro che l'Ucraina potrebbe entrare a far parte dell'Unione Europea prima del 2030, quindi dei messaggi importanti da parte della leader europea e appunto dei vari rappresentanti dei governi europei che erano presenti. Quindi saluto Lorenzo Cremonesi, grande inviato del Corriere della Sera, che sta seguendo questa guerra dall'inizio. Ciao Lorenzo.
Sì, ciao, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori.
Lorenzo, quindi oggi una forte prova di unità a sostegno di Kiev. E tu, che hai vissuto questa guerra sin dall'inizio, cosa racconteresti in questo momento dell'Ucraina?
Ma io ascolterei per tutto la grande prova di realismo, di pragmatismo, di concretezza di Zelensky, che, preso letteralmente a schiaffoni dal suo maggior alleato, dopo, devo dire, un momento di rabbia, sono stati momenti difficili, la stampa americana ci ha rivelato che quando è arrivato il primo progetto di piano americano sulle terre rare, cioè sulla gestione americana, sul controllo americano dei metalli preziosi, dei minerali preziosi ucraini, Zelensky si è veramente arrabbiato, ha reagito, però da allora si è reso conto di una cosa, una cosa che dice sempre: noi senza gli Stati Uniti perdiamo questa guerra, quindi c'è bisogno degli americani. Questo suo correre sul filo, da una parte questo grande abbraccio che arriva dall'Europa, da Trudeau, da oggi anche il leader canadese, specialmente dai paesi dell'Europa del Nord, di fresca entrata nella NATO, la Finlandia, la Svezia, questa gara a dare aiuto, che tra l'altro gli ha portato anche, perché non era al 4% della popolarità come diceva falsamente Trump, ma certamente la popolarità di Zelensky era in diminuzione negli ultimi mesi, è passato da un 50%, gli davano gli ultimi sondaggi, al 67%, quindi c'è anche una, come dire, un'Ucraina che si stringe attorno al suo presidente in grande difficoltà, e però, dicevo, un tentativo di comunque tenere assolutamente aperto il dialogo con Trump, proprio con Trump personalmente. Oggi addirittura ha fatto un appello, c'è stato in differita via web una riunione del G7, sì, proprio in occasione dell'anniversario, sì. E lui è lì, volto a Trump, dicendo: Presidente, noi aspettiamo da lei vogliamo ancora capire in che modo l'America intende aiutarci. Perché lui lo dice: senza l'aiuto militare americano, nonostante tutti gli sforzi e la buona volontà degli europei, noi non ce la facciamo. E devo dire, sta portando frutti, perché anche Trump sta un po' cambiando. Per esempio, l'accordo sulle terre rare, che sembrava veramente un accordo capestro, una ladrata, gli americani si prendevano tutto in cambio di pagamenti sulle cose passate.
Quindi, no, ma tra l'altro un po' inventati, perché Trump parlava di 350 miliardi quando sono 100, poco più di 100 miliardi, no, da parte degli Stati Uniti sono stati.
Sì, parlava addirittura di 500 miliardi
che rivoleva indietro.
500, mentre invece sono 114. Ma adesso, cioè, il tentativo degli ucraini è quello di dire: beh, che questo accordo valga anche per un impegno futuro. Quindi, in cambio, l'America, che continuerà a fruttare questi giacimenti, se ne farà carico e quindi dovrà assicurarci la garanzia che rimangano nostri. Tra l'altro, una parte di queste miniere, di questi giacimenti, è nel Donbass occupato dai russi. E qui si apre tutta questa questione. Quindi, se gli americani sono pronti a pagare la difesa di quelle miniere, che sono, quindi vuol dire che se le riprende, beh, allora cambia tutto. E direi, lasciatemi solo fare un'ultima considerazione che è collegata a tutta questa strategia trumpiana degli schiaffoni agli alleati, delle frasi eclatanti, delle grandi dichiarazioni roboanti e poi del cambiamento, perché lui su Gaza ha detto delle cose simili, cioè a un certo punto
la riviera, deportare tutti i palestinesi altrove.
E di fatto i leader arabi gli hanno detto no collettivamente, e lui non ne parla più, perché oggi non sta più parlando delle deportazioni di Gaza.
Quindi lui
l'Egitto
prova quindi a sparare e poi dopo. Senti, per chiudere proprio sinteticamente, perché siamo molto in corsa, mi raccomando, ti prego, se riesci a sintetizzare, Lorenzo Cremonesi, siccome dall'inizio di questa maledetta guerra c'è sempre qualcuno, in questo caso Oriana, che dice: perché non parlate mai della guerra civile del Donbass del 2014? Ti prego, se riesci, so che è una questione lunga, annosa, e ci si rifà sempre a quelli sostenitori del motivo, della giustificazione di Putin di devastare un paese, di stuprare, uccidere centinaia di migliaia di persone. Ancora la guerra prosegue, non è che nel frattempo non ci sono i morti, i bombardamenti, eccetera. Puoi dire due parole su questa cosa, poi chiudiamo?
Sì, allora, d'accordo, c'è questa leggenda, è una leggenda, per cui Putin ha ragione, perché una buona parte degli ucraini era contraria a Zelensky, vuole stare con Russia. Ecco, tutto questo è assolutamente falso. È vero che ci sono delle minoranze filo russe, ma la stragrande maggioranza degli ucraini, e ve lo dico non da filo russo o da antirusso o da ucraino, cose che ho visto sul campo, la grande maggioranza degli ucraini, anche quelli che parlavano russo, specialmente a seguito degli attacchi del 2014, dell'invasione della Crimea, eccetera, continuano a dire che loro sono prima di tutto ucraini. Anzi, queste azioni militari della Russia hanno spostato ancora più popolazione verso Kiev. Dopodiché, questa è una democrazia. Zelensky è stato votato in modo assolutamente democratico a fronte di osservatori internazionali europei che erano venuti qua, quindi non è stato
mentre
votato
Putin governa chissà come da 30 anni. Chiarissimo, grazie.
Lui era l'uomo votato per parlare con Putin. Lui lo ha detto anche a me, io ero pronto anche a congelare, quindi di fatto a lasciare a Putin quei territori in cambio della pace. Putin non ha voluto. Putin voleva e vuole prendersi l'intera Ucraina.
Così come ha detto l'ex portavoce di Putin proprio sulla 7 tre o quattro giorni fa all'Aria che tira. Grazie Lorenzo Cremonesi, come sempre inviato del Corriere della Sera. Grazie molte, in diretta dall'Ucraina. Ciao Lorenzo.
Grazie a voi.
Ciao, un abbraccio. C'è il nostro Marco Valsania, perché nel frattempo, a parte il ruolo centrale di Trump in queste settimane, ma per quanto riguarda l'Europa, Macron, presidente francese, è corso lì a Washington. C'è stata una conferenza stampa poco fa alla Casa Bianca da Trump e Macron, sono state dette cose importanti. Marco, aspetta ancora un secondo, abbiamo la viabilità e poi ci racconti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Sempre in vostra compagnia Roberta Giordano, abbiamo parlato con Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera direttamente dall'Ucraina, della presenza dei vertici europei e di leader europei ed extraeuropei che sono andati appunto a ancora una volta a ribadire il sostegno a Zelensky e all'Ucraina, vista poi appunto le cose che ha raccontato e ha ribaltato in questi ultimi giorni Trump. Trump che oggi ha accolto Macron, a proposito dell'Unione Europea, Macron è andato lì, il presidente francese, per cercare di recuperare un ruolo in questa negoziazione da parte dell'Unione Europea e portare, diciamo, la proposta che è quella di truppe di peacekeepers, quindi di soldati che dovrebbero mantenere la pace lì in Ucraina in questi negoziati. C'è il nostro corrispondente dagli Stati Uniti del Sole 24 Ore, Marco Valsania. Caro Marco,
buonasera.
Ciao Marco, conferenza stampa. Trump tra l'altro ha detto che ci sarà l'incontro con Putin molto presto, che vedrà Zelensky questa settimana o la prossima, e dice l'Europa darà garanzie di sicurezza a Kiev. Macron ha detto siamo pronti.
Sì, sì, direi due elementi cruciali in questa giornata di incontri e nella conferenza stampa congiunta tra i due leader. Da una parte Macron che ha cercato di ricucire di fatto gli strappi, di superare il gelo transatlantico tra Stati Uniti e Europa dopo appunto l'avvio da parte di Trump di negoziati bilaterali con Mosca che hanno tagliato fuori l'Ucraina e gli alleati europei, dall'altra un Trump che ha però insistito proprio sulla rapidità, la necessità di rapidità nel porre fine alla guerra in Ucraina, addirittura indicando che questo può essere fatto se saremo abili, ha detto velocemente, addirittura potrebbe essere questione di settimane per un cessate il fuoco se non per un accordo più ampio. E ha anche detto che una volta raggiunto questo cessate il fuoco, questa tregua, questa pace, ecco, a quel punto la questione della sicurezza dell'Ucraina non sarà un vero problema. Ha addirittura assicurato che Mosca sarebbe disposta a accettare truppe europee, truppe di pace europee, una cosa che finora ufficialmente il Cremlino ha invece negato. Ecco, Macron ha sicuramente rilanciato l'idea che in questo quadro l'idea che possa essere raggiunto, la speranza che possa essere raggiunto un accordo stabile, un accordo di pace di lunga durata, ha cercato di mantenere ferma la barra su questo obiettivo ha rilanciato l'idea, appunto il progetto, il piano che sta prendendo forma in Europa di essere in grado di offrire garanzie di sicurezza con però un sostegno, con un appoggio americano, garanzie di sicurezza appunto compreso l'invio di truppe di pace. Ecco, saremo a vedere, appunto Trump anche nell'accelerazione che ha sottolineato di questi negoziati della manovra diplomatica, ha anche detto che appunto Zelensky potrebbe arrivare questa settimana o la prossima per firmare l'accordo economico del rimborso chiesto da Trump per gli aiuti e secondo lui potrebbe addirittura andare a Mosca già questa primavera, cioè quindi che la guerra potrebbe essere cosa finita, per discutere poi con Putin gigantesci accordi economici anche con la Russia, quindi diciamo staremo a vedere se poi dove sarà la realtà, se davvero sia in gioco a questo punto un accordo accettabile e duraturo o se siamo ancora in una fase di grande incertezza.
Grazie, intanto tu sei sempre una certezza, Marco Valsania degli Stati Uniti, grazie molte, ciao Marco. Ora invece, a proposito di incertezza, la salute di Papa Francesco. È arrivato l'ultimo bollettino dopo molte apprensioni in questi giorni, al decimo giorno e all'ospedale Gemelli di Roma in piazza San Pietro, tanta gente con candele e rosari, è partita questa sera la maratona di preghiera per la salute del Papa. L'ultimo bollettino questa sera era un po' più rassicurante. Katia Caramelli, la nostra inviata a Roma. Katia.
Sì, buonasera, un po' più rassicurante perché si dice che le condizioni del Papa, pur nella loro criticità che comunque resta, dimostrano però un lieve miglioramento. In particolare dopo l'episodio di sabato il Papa non ha avuto più crisi respiratorie e anche l'ossigenoterapia continua con flussi e percentuali di ossigeno lievemente ridotti. Inoltre la lieve insufficienza renale di cui ci avevano parlato ieri non preoccupa, un quadro che tuttavia resta però diventa complesso, tant'è che i medici non hanno voluto per il momento sciogliere la prognosi. Il Papa comunque sta meglio, ha ripreso a lavorare, si dice nel bollettino, e stasera ha anche ripreso a chiamare la parrocchia di Gaza per ringraziare di un video che ha da loro ricevuto.
E sappiamo che è in contatto costante. Un po' tanta parte del mondo in apprensione, in varie parti del mondo si fa anche lì preghiere, rosario, ogni sera si reciterà il rosario proprio a casa del Papa chiedendo la sua guarigione a Roma, ma anche in altre parti del mondo, per esempio nel suo paese d'origine, l'Argentina. Ci colleghiamo con Maurizio Monte. Maurizio è direttore dei contenuti Buenos Aires TV e collaboratore di Radio 24. Ciao Maurizio. E l'Argentina come sta vivendo? Buonasera. Come sta vivendo questo momento difficile di Papa Francesco?
Beh, c'è preoccupazione di soprattutto di tutti i cattolici, nei giornali argentini, in tutte le copertine ci sono notizie sul Papa, forse non tanto come in Europa, come in Italia, qui la distanza fa sì che non ci siano tante notizie, però il tema è su tutti i giornali, nelle conversazioni di tutto il popolo argentino. Bergoglio, Jorge Bergoglio, partito da Buenos Aires il 26 febbraio del 2013 e non è mai tornato. È partito come arcivescovo di Buenos Aires, è diventato Papa e non è mai tornato in Argentina, soprattutto perché ci sono molte divisioni politiche. Il Papa non ha voluto interferire nella politica interna del paese e ha deciso di rimanere a Roma. Magari per questa situazione di un Papa che non è mai venuto a Buenos Aires si fa sentire questa distanza, ma l'amore e l'affetto per il Papa c'è.
Bene, grazie Maurizio Monte. Quindi abbiamo sentito anche direttamente la voce del nostro corrispondente dall'Argentina, dal paese di origine di Papa Francesco, quindi abbiamo sentito anche il bollettino, le notizie sono un po' più rassicuranti rispetto a ieri, e a questo punto possiamo fermarci, i prossimi aggiornamenti tra pochissimo.